Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella vita ci sono ruoli diversi. C'è chi ha un ruolo di guidare, di essere un'autorità, e c'è chi ha il ruolo di seguire. In realtà, ogni persona nasce con il ruolo di seguire. E tutta la vita abbiamo ruoli da seguire. Nessuno arriva a non averli da seguire. Prima di tutto, Dio. Ma anche nella vita. Però ci sono ruoli che arrivano di anche guidare, avere un'autorità limitata, delegata, essere un leader. Ogni figlio in casa che non è ancora un adulto ha il ruolo di seguire i genitori. Ogni moglie è chiamata a sottomettersi al marito, a seguire la sua guida. I membri di chiesa sono comandati ad ubbidire ai loro conduttori spirituali. Ogni marito è chiamato ad essere una guida della famiglia, ogni genitore viene dato il ruolo di guidare i figli, crescerli. Ogni anziano pastore ha il ruolo di curare, guidare la chiesa. In vari lavori ci sono ruoli di guida al lavoro, chi ha un ruolo di guida, le autorità al lavoro. Il fatto che uno sia una guida non vuol dire che sia una buona guida. Dipende come svolge il suo ruolo, come uno potrebbe non essere una buona seguace. In realtà essere una guida, ricevere da Dio, perché viene da Dio, è Dio che ha stabilito i ruoli. Essere una guida è una grandissima responsabilità davanti a Dio, per cui dobbiamo rispondere a Dio. Una delle più grandi responsabilità della vita è essere guida. Ha la responsabilità per persone che appartengono a Dio. Voglio notare questo aspetto di dover rendere conto per la guida in Ebrei 13:17. È un versetto che è un comandamento alla Chiesa, ma notate quello che dice per le guide, i conduttori. Vi leggo Ebrei 13:17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Avete notato quello che dice dalle guide e conduttori? Che devono rispondere a Dio per le vostre anime. Io sento quel peso. Io devo rispondere a Dio per l'anima di ogni persona che fa parte di questa chiesa. È un peso immenso. Sarò chiamato davanti al giudizio di Dio per dire: come hai curato ciascuno che è prezioso a me? Sono i miei. Ti ho affidato la loro cura. Come uso questo ruolo? È lo stesso cuore Dio ha verso ogni padre, verso ogni marito, verso ogni persona che ha un ruolo di guida. Devi rendere conto a Dio per il suo ruolo. In Colossesi 4, parlando dai padroni, capi al mondo del lavoro, e dice: padroni, fate ciò che è giusto e ragionevole verso i servi, sapendo che anche voi avete un padrone nei cieli. In quel caso erano proprio padroni di schiavi o servi, e quindi potevano sfruttare, potevano usare la loro autorità per i loro benefici. Attenzione! Fate quello che è giusto e ragionevole, perché voi avete un padrone. e vi renderà conto di come avete usato quell'autorità. Ogni ruolo di autorità è una responsabilità davanti a Dio. Quanto è importante capire questo. Quanto è importante capire che chi ha qualsiasi ruolo di autorità, di guida, deve rendere conto a Dio per quello. Non è la mia autorità, è un'autorità che appartiene a Dio, che delega a me. Come se un grande re di una volta prende un uomo e dice: cura i miei figli, ma sono i miei figli, ricorditelo. Ti do la loro cura, ma devi rispondere a me per come li curi. E se tu ti trovi in un ruolo di guida, sappia che devi rispondere a Dio. Quanto importante, quanto importante. Nessun uomo ha autorità sua. Se hai autorità, è perché Dio ti ha delegato quell'autorità. Tutta sovranità, autorità appartiene a Dio. Delega autorità a noi, che è sua. Guai a quella persona che usa l'autorità per se stessa, per quello che vuole, per come si sente, per soddisfare se stesso. Si mette nei guai con Dio. Quindi oggi vogliamo guardare dei principi di Dio che ci mostrano cosa vuol dire essere una guida, un'autorità, un leader. Cosa vuol dire? Cosa insegna Dio su questo? C'è tanto nella Bibbia, vedremo un po' di questo, pregando che chiunque ha un ruolo di guida o avrà un ruolo di guida, avrà gli occhi aperti mentre legge la Bibbia nella vita. E o che possiamo essere guide secondo il metro di Dio. Allora, primo aspetto di essere una guida è di essere un esempio. Primo aspetto di essere una guida è essere un esempio. La Bibbia ci insegna spesso: imitate coloro che camminano bene, imitate coloro. Dobbiamo essere modelli. Cosa dice in 1 Pietro 5? Dice di essere un esempio per il gregge. Proprio essere di esempio. E quindi vuol dire: non c'è campo della vita. Come uso il tempo, come mangio, come parlo, come reagisco, come mi impegno, come faccio tutto. Non c'è campo in cui non dovrei essere un esempio. Non posso mai dire: ma adesso tocca a me, ho vissuto per loro, adesso ho bisogno di vivere per me. Non esiste per una guida. Ma scusami, che vita pesante. No, è la vita, vi dico io, è la vita benedetta. Perché è Dio che benedice. Tu puoi scegliere: io cercherò di autobenedirmi o io mi fido di Dio, fidandomi che Dio mi benedirà. Chi è più capace a benedirti? Te stesso o Dio? Chi può benedirti? Tu puoi benedire te stesso? Hai questo potere di benedire te stesso? Faccio quello che voglio, così starò bene. Tu hai quel potere di benedire te stesso? Hai quel potere? Chi si fida di Dio ha un ruolo di guida e in ogni campo della vita rinnega se stesso per essere un buon esempio, sarà benedetto da Dio infinitamente di più di quanto avrebbe mai potuto tentare di benedire se stesso. Ma cosa succede quando io, che sono una guida, cado? Allora, anche in quello, voglio essere una guida. Anche quando cado nel peccato, posso essere una guida nel modo che mi ravvedo, nel modo che mi umilio, che nel modo che non mi scuso, non mi giustifico, ma umilmente presento tutto il mio peccato, riconosco che non è colpa degli altri, è colpa mia, il mio peccato viene da me e lo confesso a Dio e agli uomini. Quindi anche nelle cadute, perché cadiamo, una guida può essere un buon esempio. Quindi primo aspetto di essere guida è di essere un esempio. Cosa vuol dire per un giovane uomo non sposato? Allora io non sono sposato, non sono guida di nessuno, vivo come voglio, Si vive così? Uno che deve andare a fare guerra, soldato, dice: ma quando arrivo sul campo di battaglia comincerò ad allenarmi e imparare come sparare. Quando arriverò in campo di battaglia inizierò ad allenarmi. No, si inizia da piccolo, da piccolo. Parliamo di vari aspetti di essere una guida, che vuol dire essere un esempio. E una guida ha un'influenza più grande di uno che solo segue. Uno è che parliamo sempre nel modo giusto. Se voglio trovare un versetto centrale su come parlare, Colossesi 4:6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Sempre, anche quando ti arriva un'ingiustizia, anche quando sei stanco, anche quando uno pecca contro di te, il vostro parlare sia sempre con grazia. Questo è un comandamento per tutti i credenti. Qui non è solo per chi guida, ma quanto è importante per chi è una guida nel suo ruolo, avendo anche autorità, che usa sempre grazia. Quindi ogni genitore, ogni papà, ogni mamma, ogni marito, ogni conduttore, ogni persona che ha un ruolo di guida dovrebbe dire: oh Signore, poni una guardia alle mie labbra, proteggimi da mai parlare carnalmente, sfogandomi, scattando, essendo ingrato, essendo duro. Permettimi questo. Proteggimi da mai parlare con rabbia. Allora, vuol dire che non posso mai riprendere? Gesù mai ha rimproverato i suoi discepoli? Ha mai rimproverato i discepoli? Eh sì. Ha mai rimproverato quelli nel tempio che vendevano animali? Però mai con rabbia, mai con basta, mai con fastidio, mai con frustrazioni, sempre con grazia, sempre per fermare loro dalla via che avrebbe portato loro lontano da Dio. Mai ha parlato nella carne. Parlare con grazia e parlare ripieni della grazia di Dio, sapendo: io vivo per grazia. E così parlo con grazia. E un altro versetto importante su come parlare, quindi ogni guida deve badare bene come parla, Efesini 4:29, estremamente importante per tutti, ma in modo particolare per guida. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelle che ascoltano. Notate che le parole giuste possono conferire grazia? In Colossesi il vostro parlare sia sempre con grazia. Nessuna parola malvagia deve uscire dalla nostra bocca, dalle nostre bocche. La parola malvagia è una parola che si descrive cibo andato marcio, che proprio puzzolente, farebbe male se mangiassi, non porta bene, porta male. Proprio una parola che si usa per cibo che è andato marcio. Avete mai aperto un latte che era vecchio? Avete mai? E puzza, giusto? Sì, e c'è cibo che va marcio. Quindi nessuna parola cattiva, marcia, che puzza, che non porta bene, esca mai dalla vostra bocca. Allora, se io parlo con cattiveria, o senza amore, o dico una cosa per ferire, o dico una cosa per sfogarmi, o dico una cosa con frustrazione, quelle sono parole malvagie. Quello non è guidato con grazia. Quella è la mia carne. E guai a chi è una guida che parla così. Perché le tue parole sono molto più potenti di quello che sono i seguaci. quanto è importante che ci inginocchiamo davanti a Dio gridando: perdonami, cambia il mio cuore, perché quel parlare distrugge quello che mi hai dato da curare. Un altro aspetto di essere una guida buona. Una buona guida, questo è importantissimo, vuol dire essere anche una buona seguace. Se uno non può essere sottomesso di cuore, non può essere una buona guida. Questo è importantissimo. Il Signore Gesù Cristo, Signore dei Signori, mega autorità. Non solo era o è un'autorità, ma era sottomesso. Si sottometteva in tutto al Padre. Leggo alcuni brani. In Giovanni 4, poi un versetto dal 5, un versetto dal 6. Ascoltate come Gesù descrive se stesso. 4:34. Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Mi sottometto a quello che mi comanda. In 5:30. Io non posso fare nulla da me stesso. Giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto, perché non c'è quella mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Non c'è quella mia volontà, non faccio per testa mia, io ubbidisco, faccio quello che Lui mi dice. In 6:37-38, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù Cristo, più di lui chi è una guida? Io mi sottometto in tutto al Padre. Allora, voglio spiegare questo. Perché pensiamo a uno che ha difficoltà a sottomettersi. Perché ha difficoltà a sottomettersi? Pensate. Perché uno ha difficoltà a sottomettersi? Pensando alla creazione, ai peccati. Perché chi ha difficoltà a sottomettersi vuole dominare sugli altri. E se uno vuole dominare, vuole avere poteri, vuole comandare, per lui essere sotto il dominio di qualcun altro è insopportabile. Avete mai conosciuto una persona che odiava dover sottomettersi, gli era pesante? Ma certo, perché nel suo cuore vuole essere lui che comanda, ma non comandare in senso giusto e buono. Quindi una vera guida, una guida secondo Dio, non vuole mai dominare. Una vera guida non vuole dominare. Vuole servire nel suo guidare. Vuole curare nel suo guidare. Non vuole dominare. Perciò per lui essere sottomesso non è difficile. Pensate a questo. Uno che vede i poteri come posso fare quello che voglio io, comando io qui. Io voglio fare quello, dobbiamo fare quello, perché ha potere e lo usa per sé, odia essere sotto il potere di altri, perché poi non può scegliere quello che vuole lui nella carne. Ma uno che vede il ruolo di guidare, come servire, sacrificare se stesso costantemente, sta benissimo sotto autorità. Di cuore. Uno che ha difficoltà a sottomettersi, rivela che vuole dominare. E quindi un commento per voi donne, giovani, non sposate. Se c'è un uomo e tu ti cominci ad interessarsi di te, scopri se lui è sottomesso di cuore o se lì è difficile essere sottomesso. Perché se lì è difficile essere sottomesso, scappa da lui. Perché lui userà il suo ruolo di guida per dominare, non per amare, non per curare. Ma con me è dolce. Ancora perché non siete sposati. Ma se lui ha difficoltà a sottomettersi, scappa da un uomo così, che sarà un terribile guida. Sarà un marito padre orribile, perché vorrà usare la sua autorità per se stesso. Infatti, una vera guida, una guida secondo Dio, non signoreggia, non domina, si mette a servire gli altri, per quali è una guida. Vive per gli altri, non domina su di loro, non usa mai la sua autorità per se stesso, mai, neanche una volta. Nessuna decisione sceglie quello che vuole lui, sempre pensa al bene di coloro sulla quale Dio gli ha affidato cura e alla gloria di Dio. Guardiamo quello che Gesù dice agli apostoli che Gesù ha scelto come guide. Io vi ho scelto per poi un domani, prima che andate in croce, guidare la Chiesa, avere grandi autorità. Notate quello che dice, leggo. In Marco 9, 33-37, parlando Gesù con gli apostoli, giunsero poi a Capernaum e quando fu in casa, domandò loro di che cosa discutevate fra di voi per la strada? Ed essi tacquero, perché per via avevano discusso intorno a chi fra di loro fosse il più grande. Allora, postosi a sedere, ed chiamò i 12 e disse loro, se alcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro, poi presolo in braccio, disse loro, chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, riceve me. E chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Ricevere un bambino vuol dire, cerco non più il mio bene, ma il bene di quel piccolo che non può darmi nulla. Vivo per gli altri. Chi vuole essere il primo? Chi vuole avere autorità? Cosa dice? Chi vuole essere il primo? Sia l'ultimo di tutti e servo di tutti. Vuoi autorità? Diventi schiavo di tutti, servo di tutti, vivi per tutti. Mai per te stesso. Come viveva Gesù? Come usava la sua autorità? C'è qualunque esempio dove viveva per se stesso? Il contrario. In Marco 10, Gesù di nuovo con gli apostoli dice, 42-45, ma Gesù chiamateli a sé e disse loro, voi sapete che loro che sono ritenuti i sovrani delle nazioni le signoreggiano, e i loro grandi esercitano dominio su di esse, ma tra voi non sarà così. Anzi, chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo, e chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. È chiaro? È chiaro quello che sta dicendo Gesù? È chiaro come descrivi cosa vuol dire avere un ruolo da Dio di guida, di autorità? È chiarissimo. Una guida, secondo Dio, non vive per se stesso. Vive solo per gli altri. Ma allora chi cura lui? Se lui non cura se stesso, chi cura lui? E vi dico, Dio sa curare perfettamente. In Giovanni, Gesù, il Signore, lava i piedi dei discepoli. Un lavoro mega umiliante. Gesù lo fa, nessuno di loro voleva abbassarsi. Gesù lo fa. E poi dice, Giovanni 13:13, voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io, infatti, vi ho dato l'esempio affinché come vi ho fatto io, facciate anche voi. In verità, vi dico, il servo non è più grande del suo Signore, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Io, il capo, la guida, l'autorità, mi sono messo a servire voi. Seguite il mio esempio. Seguite il mio esempio. Non dominate, non signoreggiate, non usate l'autorità per quello che vi fa comodo o soddisfa la carne, mai. Quello di cui avete voglia, mai. Piuttosto vive per gli altri. E poi dice, se sapete queste cose, siete beati se le fate. Vuoi essere beato? Vuoi essere beato? Beato, beato nel senso profondo del cuore? Smetti di cercare per te stesso. Fidati di Dio e tu sarai beato da Dio. E questo si applica specificamente per chi ha un ruolo di guida. Se tu hai qualunque ruolo di guida, dedicati totalmente alla gloria di Dio, al bene di coloro che stai guidando e Dio ti benedirà e tu sarai beato. Che bella quella benedizione. Se tu cerchi benedizioni per te, ti vengono strappati. Se Dio ti benedice, nessuno può strappare quello che Dio ti fa. Nessuno può strappare le benedizioni che Dio ti dà. Allora, se uno ribelli contro Dio e usa la sua autorità per se stesso, fa quello che vuole lui, non sarà benedetto da Dio. Sta ribellando contro Dio. Sta prendendo il ruolo che Dio le ha dato per curare coloro sulla quale è stato affidato la guida e la sta usando per sé e deve rendersi conto a Dio. E troverà Dio contro di lui. Sarà terribile. Troverà Dio che lo resisterà. Questa è una condizione terribile, spaventevole. Non fatelo. Prego che ogni persona che ha un ruolo di guida possa avere il giusto timore di Dio. Questo è il timore di Dio, in modo da non usare mai quel ruolo per se stesso. In quel caso si mette nei guai con Dio. Non fate questo. Cerchiamo piuttosto la benedizione. Chi sa queste cose e le fate sarà beato. Io voglio quello. Allora, abbiamo parlato in generale. Voglio parlare in modo specifico del marito. Dio chiama il marito di essere capo famiglia. Cosa vuol dire? Non vuol dire chi comanda, non vuol dire chi domina, non è quello capo famiglia. Capo famiglia vuol dire chi si sacrifica, si dedica a curare e proteggere e guidare la famiglia come Cristo fa con la Chiesa. Voglio leggere Efesini 5. Da 25 a 33, un insegnamento che Dio ci dà proprio per i mariti, che sarebbe il ruolo di guida più comune nella vita, perché i figli crescono e il padre non è più guida. Allora, un ruolo di un pastore anziano può durare anni, anni, anni. Quello del marito dura da quando non si sposa, anche da giovane, finché non muoiono la coppia. Allora, Efesini 5, 25 e 33. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa è irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso. E similmente la moglie rispetti il marito. Wow! Questo è, cosa vuol dire essere una guida? Essere guida, e non c'è guida più centrale nella vita di quello di un marito, è sacrificare se stesso per il vero bene della moglie, per santificarla, farla diventare più come Cristo. Ama la moglie come Cristo ama la Chiesa, che si dedicava totalmente al bene della Chiesa. Questo è il metodo di Dio. Ma che benedizioni! Abbiamo iniziato questo culto parlando di portare frutto. Vivere così produce frutto, un frutto che dura. Un altro brano per i mariti è 1 Pietro 3,7. Certamente questi principi valgono per ogni ruolo di guida, ma sono indirizzati al marito qui. Quindi leggo 1 Pietro 3,7. Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Prima cosa qui, mega importante per guidare chiunque, è che il marito deve conoscere la moglie. Vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, in greco è secondo conoscenza. Non puoi guidare bene chi non conosci. Devi informarti, che vuol dire devi stare vicino, osservare, domandare, passare tempo, ascoltare per capire il suo cuore. Perché solo così puoi guidare. Solo così puoi conoscere i suoi pensieri, le sue paure, i suoi pensieri falsi, come è scoraggiata, dove ha bisogno di incoraggiamento, di stimolo, dove ha bisogno di guida. Solo impegnandoti a conoscere tua moglie puoi curarla. E onestamente questo vale mega tanto per ogni genitore. Non puoi guidare un figlio se non conosci il suo cuore. Devi passare tempo a ascoltare, sentire quello che c'è dentro. E questo vale in ogni ruolo di guida. Ok, conoscere chi guidi. Numero 2, onorare. Onorare. Dio comanda al marito di onorare la moglie. La moglie non appartiene al marito. Figli non appartengono ai genitori. Appartengono a Dio. E Dio affida la cura a certe persone. Al marito, la cura della moglie e della famiglia, alla mamma, ai figli, ai conduttori di chiesa, i credenti. Ma non appartengono a chi ha autorità. Appartengono a Dio. Sono dato in affidamento, ma non che lascia, tieni d'occhio. E dice, onorate, in questo caso, le vostre mogli. Se no, le vostre preghiere sono impedite. Dio non ascolta le tue preghiere. Tu sei disperato. Dico, aiutami. No, non ti ascolta. Non ti ascolta. Le preghiere sono impedite. C'è una barriera. Non arrivano a Dio. In una situazione non qui che conosco, c'è un uomo che non onora la moglie, ma si trova con una situazione disperata e lui grida, grida tutti i giorni a Dio, ma non onora la moglie. Quanto valgono queste preghiere costanti? Non valgono nulla, non valgono nulla. E questo è vero anche negli altri rapporti. Quanto è terribile. Allora, chi ha un ruolo di guida, usando marito come esempio, deve onorare chi guida e deve conoscere chi guida. Questo è fondamentale per guidare bene. Poi Colossesi 3:19. Mariti, amate le mogli e non vi inasprite contro di loro. Inasprire, un cuore duro, stufo, frustrato. Ma perché hai fatto quello? Quello è inasprire. È sempre peccato. Sempre un peccato terribile. È un gravissimo peccato, altro che onorare. Chi fa così, chi agisce così, chi ha quel cuore, sta sfogando la sua carne, che è un grave peccato. Sta camminando nella carne, seminando per la carne, e lo rende colpevole davanti a Dio. Inasprire è il contrario di onorare. Guai a chi si inasprisce contro la moglie, perché è prendere un ruolo sacro che Dio ha dato al marito e di usarlo per la carne. E inasprire scoraggia una persona preziosa a Dio. Passiamo sempre Colossesi a 3:21, parlando padri con figli. Padri qui comprenderebbe anche mamme. 3:21 di Colossesi. Padri, non provocate a ira i vostri figli, affinché non si scoraggino. Genitori, che sono guide, hanno autorità, non devono provocare a ira i figli. È un grave peccato che allontana un figlio da Dio. Scoraggia un figlio. Lo scoraggia da cercare Dio, o se ha Dio, da crescere in Dio. È una cosa gravissima provocare a ira un figlio. Ci sono tanti modi, tantissimi. Un esempio, un genitore, forse brontolando, lascia un figlio fare qualcosa. No, non farlo. Ma dai, no. Ma lo lascia fare. Fino a un certo punto si frustra il genitore e poi scatta: basta, smettila! Però aveva lasciato fare. Quello provoca ira. Scusami, se lo fermi, perché non l'hai fermato all'inizio? Perché non l'hai fermato all'inizio? Perché stavi dando spazio alla carne. Non volevi il disturbo di intervenire pienamente, l'hai lasciato fare e poi ti stufi e lo fermi. Quello è ingiusto. È ingiusto. E certamente provoca ira. No? È terribile quello. Oppure un genitore vieta un figlio di fare qualcosa, ma non riesce a mostrare al figlio perché. Non va bene, ma perché? Perché l'ho detto io. Che frase terribile. Perché l'ho detto io. Ma hai una base? Hai motivazione giusto? O tu sei Dio e basta che lo dici ed è così. La tua autorità non è tua. Non basta, perché l'ho detto io. Va bene, con un bambino di 2 anni, 3 anni ha bisogno di imparare a ubbidire. Ma man mano che crescono, è giustissimo che devono ubbidire, ma devono anche imparare che tu non dici mai nulla senza una buona base. E quindi hai una buona base, perché se no provochi ad ira, scoraggi il figlio. Se scridi un figlio per qualcosa che fai tu, non alzare la voce. E tu spesso alzi la voce? Questo provoca ira. Sei egoista. E tu sei egoista? Non lavori bene. E tu dai spazio alla carne? Tu hai sbagliato. Confessilo. E tu non confessi? Tutto questo e tanto di più provoca ira. Provoca ira. Dare preferenza ad un figlio. Uno fa e non dice niente perché è il tuo preferito. L'altro fa una cosa simile e diventi duro. Oh, quanto provoca ira. Il figlio capisce che è un metro doppio? Assolutamente, assolutamente. Lasci stare, ma il figlio sa, non mi ama, mi lascia fare quello che sa di essere sbagliato, perché non vuole il disturbo. Anche quello provoca ira. Dio ci dà buoni insegnamenti per come essere guida. Padroni, datori di lavoro, chi ha autorità al lavoro. Ho già letto, rileggo. Padroni, fate ciò che è giusto e ragionevole verso i servi, sapendo che anche voi avete un padrone nei cieli, anche nell'ambito di lavoro. Mai uno dovrebbe usare la sua autorità per se stesso. Se io ho una ditta mia, e io sfrutto i miei dipendenti, io devo rispondere a Dio. Piuttosto devo trattare con quello che è giusto e ragionevole, sapendo che io devo rispondere. Dio mi ha dato questo ruolo di avere una ditta con dipendenti, essere un capo, e devo rispondere a Dio. E quindi li tratto in modo giusto, come vorrei io essere trattato. State vedendo qualcosa di cosa vuol dire essere una guida? Qualcosa? Prego, sei entrato? Cosa vuol dire essere una guida? Ripasso solo i punti principali. Una guida, chi ha autorità, non deve mai usare l'autorità per se stesso. A priori, qualunque sia il caso, è sempre peccato. L'autorità che tu hai non è tua, perché tutta l'autorità appartiene solo a Dio. Dio ti delega la sua autorità limitata per usarlo per la sua gloria, per il bene delle persone che ti ha affidato. Guai a chi usa autorità per soddisfare la propria carne. Quello si mette nei guai con Dio. Poi abbiamo letto al marito che deve onorare la moglie, e questo vale in ogni ruolo. Leggo Romani 12, 10. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. E quindi dobbiamo onorare gli uni gli altri, e soprattutto una guida che è un esempio. Devi mostrare a tutti, in casa, in chiesa, dove sia, cosa vuol dire onorare gli altri e non vivere per se stesso. Ricordate che per essere una vera guida, uno deve essere uno che sa seguire. Una vera guida non domina, non vuole dominare, perciò non ha problemi seguire. Segue autorità di cuore. Non è difficile per lui. E ragazze, giovani donne, sei un maschio, non è bravo a seguire, se ha difficoltà a sottomettersi, scappa! Perché sarà un terribile marito. Questo è un forte consiglio. Uomini, prendete il ruolo giusto di essere sottomesso. È l'allenamento che serve per essere una vera guida. Ricordiamo che essere una guida, ogni marito, ogni genitore, ogni conduttore di chiesa, chi anche nel lavoro, è una responsabilità davanti a Dio. Di sacrificarmi per portare crescita, santificazione alle persone sotto la mia cura. Ma se vuoi essere beato, se sapete queste cose, Giovanni 13, beati siete se li fate. Se vuoi essere benedetto, beato da Dio, non cercate voi di aggrappare quello che soddisfa la carne, fidati di Dio, sottometti a Dio e sarà Dio a benedirti più di quanto avresti mai potuto benedire te stesso. Chiudo con una dichiarazione, prego che rimarrà. Avere un ruolo di guida è una grande responsabilità davanti a Dio. È anche un grande privilegio. Perché avere un ruolo di guida, se uno cammina umilmente davanti a Dio e segue di cuore i comandamenti di Dio, avere un ruolo di guida permette di portare molto frutto. Frutto che dura per l'eternità. Vuoi pace? Fidati di Dio. Vive i tuoi ruoli, fidandoti di Dio, come Dio comanda, e tu avrai frutto nella tua vita. Avrai pace, la pace che viene da Dio. Questo fa parte di essere beati da Dio. Essere una guida è un ruolo dato da Dio. È una responsabilità per cui devo rispondere, ma è anche un privilegio, perché nessuno può portare frutto quanto una guida che guida bene. Pensate a quello. Pensate a quello. Perché tu hai un ruolo di guidare quella persona o persone che Dio ti ha affidato. E se lo fai con timore di Dio, con fede, puoi portare frutto. O che possiamo guidare come l'esempio che vediamo in Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che tu ci comandi a guidare seguendo l'esempio di Gesù Cristo. Siamo tutti chiamati a seguire per tutta la vita. Ma ad alcuni di noi ci dai anche i ruoli di guida, di guidare. Ma ci insegni che guidare non vuol dire mai dominare, non vuol dire mai signoreggiare, non vuol dire mai vivere per quello che voglio io, non vuol dire mai vivere per quello che porta benefici a me, è vivere per la tua gloria, per curare e portare bene alla persona o alle persone sulle quali mi hai dato guida. Aiutaci a ricordare che dobbiamo rendere conto a te per ogni aspetto della nostra guida. Aiutaci ad essere esempi, per primo nel confessare i nostri peccati. Aiutaci a stare in guardia a come parliamo, che possiamo parlare sempre condito con grazia, che possiamo non permettere che alcuna parola malvagia o cattiva o marcia esca dalle nostre bocche, ma solo quello che porta del vero bene, secondo il bisogno. Aiutaci ad impegnarci a conoscere i cuori di coloro sulla quale abbiamo guida. Aiutaci ad onorare coloro che sono sotto la nostra guida. Aiutaci ad essere servi per essere benedetti da te. Aiutaci a vedere l'inganno del peccato che ci dice: ma no, hai bisogno di tempo per te. No, abbiamo bisogno di benedizioni da te, non tempo per noi. Mostraci l'inganno del peccato e la gioia di camminare nelle tue vie. Aiutaci a vedere che sì, essere una guida è un'immensa responsabilità, ma è anche un grandissimo privilegio, perché ci permette di essere strumenti nelle tue mani per portare molto frutto, e questo dà gioia. Ti prego questo, glorificati in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.